Belle voci.
Michela De Pedrini, Tiziano Trotto in regia, Roberto Antonini al microfono, buongiorno. Il tema oggi riassunto nel nostro titolo con un punto di domanda: dobbiamo aver paura della Cina? L'intesa raggiunta poche settimane fa, anzi una decina di giorni fa, Partenariato Economico Globale, RCEP, questa è la sigla, rappresenta addirittura un terzo della ricchezza mondiale. Cina, Corea del Sud, Giappone, altri 12 paesi del sud-est asiatico e dell'Oceania, dunque Australia, Nuova Zelanda, hanno siglato un accordo commerciale di libero scambio che potrebbe ulteriormente rafforzare il ruolo mondiale della Cina, spostando il baricentro dell'economia mondiale, in cui altri attori sono naturalmente il Nord America e il nostro continente, l'Europa, in particolare naturalmente l'Unione Europea, di cui la Svizzera non fa parte, ma siamo comunque europei. Il gigante asiatico sembra aver già superato la fase Covid, vedremo perché e come, mentre il resto del mondo industrializzato arranca. Siamo un po' in ginocchio mentre la Cina risolleva la testa con la Via della Seta, con il commercio online che batte tutti i record, con i suoi prodotti manifatturieri spesso a prezzi stracciati. La Cina è in continua crescita. È ormai dietro agli Stati Uniti e l'Unione Europea nella classifica del prodotto interno lordo. Se si tiene in considerazione anche il potere d'acquisto, possiamo dire che è prima. Rimane però molto indietro, al 72esimo posto, per il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza pro capite. Un nuovo capitalismo nella sua forma autocratica che suscita interrogativi e anche apprensione. Vediamo se poi sono giustificati. Dobbiamo dunque aver paura di quello che sembra assumere i contorni di un nuovo imperialismo per alcuni? E come europei cosa possiamo fare? Mille voci ne discute con Junko Terao, responsabile Asia del settimanale internazionale, poi saluteremo man mano che daremo la parola, Alessandra Gianella che è co-presidente della Camera di Commercio Svizzera-Cina, Gabriele Battaglia, lo conoscete, giornalista, collaboratore della RSI da Pechino, Mauro Frigerio, giornalista svizzero che ha vissuto nella capitale cinese e che avrà parecchio da raccontare anche proprio sulla vita quotidiana. Chiamate, ponete le vostre domande, qui i numeri ai quali potete rivolgervi con messaggi scritti e orali. Chiedo a Tiziano Trotto di ricordarci appunto i recapiti di Mille Voci. Tiziano Trotto è in regia e, come detto, Michela De Pedrini è pure in regia a raccogliere i vostri interventi via telefono o via WhatsApp. Ricordiamo dunque i recapiti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, malgrado il Covid, la Cina è tornata a tassi di crescita sostenuti. Come mai? Ma la mia domanda è anche questa, ma è vero? Junko Terao, buongiorno prima di tutto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, rompiamo il ghiaccio con lei. Sentiamo dei dati abbastanza impressionanti, mentre noi abbiamo una crescita negativa naturalmente in Europa, Stati Uniti eccetera a causa della pandemia. La Cina apparentemente ha il vento in poppa, ma la domanda è anche se è vero. E dunque come spiegare questa rinascita della Cina, che è il paese da cui è venuta la pandemia?
Ma sul fatto che sia vero o meno, non vedo perché dubitarne, ecco. Non stiamo parlando di un paese così oscuro e che può, come dire, truccare gli indicatori e i numeri che riguardano poi l'economia e quindi riguardano anche l'economia in senso globale, ecco. Quindi sulla veridicità dei dati economici della crescita economica cinese non avrei molti dubbi. Sul perché sì, appunto, come ha detto lei, la Cina è stato il primo paese a essere colpito dalla pandemia, è stato colpito molto duramente, abbiamo visto, però per un periodo iniziale, per un periodo relativamente breve, perché a parte appunto il caos che purtroppo ha determinato poi l'allargarsi a tutto il mondo dell'epidemia di Covid, la Cina ha agito subito, ha i mezzi per farlo, è abituato a grandi operazioni, appunto, a operazioni che coinvolgono grandi masse di popolazione, una capacità di coordinamento nonostante la vastità del paese e quindi ha agito subito con dei lockdown non solo a Wuhan e nell'Hubei, dove appunto ha avuto la zona più colpita e dove ha avuto origine la pandemia, ma anche in altre province del paese, e lockdown che però non sono durati tanto. Perché? Perché appunto tempestivi, e quindi la Cina è poi stata in grado di togliere questi blocchi che avevano effettivamente appunto interrotto, non del tutto, però interrotto anche la produttività in alcune zone, è riuscita a farlo grazie, ecco, questo di sicuro è uno strumento che per esempio l'Europa non, i paesi europei non hanno, grazie a strumenti tecnologici che hanno consentito un tracciamento capillare, un controllo capillare appunto della popolazione, e quindi insomma è riuscita appunto a fare un lockdown breve e a riaprire e a trovarsi oggi quindi con il vento in poppa.
Allora, Alessandra Gianelle, lei è co-presidente della Camera di Commercio Svizzera-Cina, i nostri ascoltatori e i ticinesi la conoscono, molti almeno di essi la conoscono, è capogruppo liberale in Gran Consiglio, un volto noto. Brevemente così un primo suo intervento, ma quanto sta succedendo? Cioè, noi che ranchiamo, no? Noi in Europa abbiamo grosse difficoltà, la Cina che ha il vento in poppa, è una buona notizia o una cattiva notizia per noi, nel nostro interesse?
Ma guardi, dal punto di vista del nostro paese, della Svizzera, secondo me è positivo, ma questo perché noi abbiamo delle buone relazioni con la Cina già da 70 anni, abbiamo questo accordo di libero scambio che favorisce chiaramente le nostre imprese, e la Cina è il terzo partner commerciale della Svizzera, quindi grazie a tutti questi elementi il fatto che la Cina vada bene e abbia appunto una ripresa positiva è sicuramente per noi importante. Due settimane fa c'è stato un dialogo proprio tra la Svizzera e la Cina, questo per discutere anche della questione pandemica, della questione economica e anche della questione dei diritti umani, che è sempre anche un tema importante, e quindi direi che dal punto di vista della Svizzera queste relazioni che noi abbiamo da tanti anni sono sicuramente positive, e rispetto ad altri paesi ci permettono di avere anche un rapporto privilegiato.
Allora, Gabriele Battaglia, anche a te ci diamo del tu, siamo colleghi diretti, per cui mi è più facile dare del tu. Gabriele Battaglia, abbiamo sentito dunque questi due primi interventi, lo abbiamo detto a Pechino e nelle altre città cinesi, la vita è ritornata praticamente normale, abbiamo visto delle immagini abbastanza impressionanti, le discoteche eccetera, insomma siamo un po' invidiosi, lì si pasteggia a champagne, per modo di dire, diciamo alcol di riso, qua invece siamo reclusi, siamo confinati in molti paesi, non si può uscire di casa. Ecco, la tua impressione, no? Tu che in questo momento sei in Italia ma che vivi anche a Pechino, la tua impressione un po' generale di questo squilibrio che si è creato sulla base di una pandemia che è venuta proprio da Wuhan, dalla Cina.
La Cina, buongiorno a tutti innanzitutto, la Cina è stata in grado di comprendere, capire e mettere a frutto gli errori che ha commesso all'inizio, indubbiamente, cioè quando è stata colta di sorpresa dal virus di Wuhan, poi ha dovuto mettere 60 milioni di persone in isolamento, ma isolamento vero, non è come le nostre aree rosse, gialle, arancioni che siano, dove poi si esce per fare la spesa o così, no, chi era a Wuhan è stato letteralmente per 2 mesi in casa e gli portavano la sportina alla porta per mangiare, ok? Una volta affrontato questo periodo e aggiustato la situazione a Wuhan, che poi è stata anche magnificata come città più sicura del mondo dopo che hanno testato tutta la popolazione di 11 milioni, la Cina ha adottato strategie diverse, più mirate per impedire la diffusione del virus. Ci sono stati altri focolai. È inesatto dire che la Cina abbia vinto la lotta contro il coronavirus. No, l'ha messo sotto controllo, il che significa che, come è successo l'altro giorno all'aeroporto di Shanghai o a Tianjin, quando si verifica un caso, due casi a trasmissione interna, cioè non casi che vengono dall'esterno con aerei di ritorno, ma quando si verifica una trasmissione interna di coronavirus, scatta immediatamente questa mobilitazione di massa, come diceva prima Giunco, che si basa sia sull'esistenza di strutture sul territorio che agiscono in tempo reale, sia sul tracciamento elettronico. Tutto questo permette di isolare, circoscrivere il focolaio e quindi far scorrere la vita normalmente in tutti i luoghi che focolaio non sono. Ecco, loro sono riusciti ad approntare questa strategia qui.
Allora, la mia domanda che avevo posto prima e Giunco Terao aveva risposto negativamente, cioè il punto interrogativo è quello: noi sentiamo dei dati sulla Cina e uno potrebbe essere scettico. Giunco Terao ci diceva: ma no, la Cina è un paese sviluppato e le informazioni sono attendibili. Volevo chiedere a Mauro Frigerio, un po' su questo, perché naturalmente non essendoci la libertà di stampa, essendoci spesso cioè un confronto tra più che altro tra gli uffici di public relation e i giornalisti, no? Perché noi ci basiamo un po' come sta succedendo in questi giorni con i vaccini, cioè nel senso che noi prendiamo dei dati che non sono verificati da nessuno per il momento, poi saranno verificati sulla sicurezza dei vaccini 90, 95, 94 e 5. Qua riceviamo delle notizie, non c'è praticamente più il Covid, anche se Gabriele Battaglia ha precisato, e c'è una crescita molto forte. Ecco, un po' sull'informazione, Mauro Frigerio. Ci fidiamo, giusto fidarci, come diceva Giunco Terao, delle informazioni che arrivano dalla Cina?
Buona domanda, difficile rispondere. È sempre difficile esprimere certezze su quelle che sono le cifre che la Cina pubblica. Fondamentalmente però sono d'accordo anch'io con Giunco Terao che in grandi linee le cifre dovrebbero essere quelle, in grandi linee il coronavirus non dovrebbe più circolare se non in piccoli isolati luoghi dove viene immediatamente eventualmente bloccato, come è successo a Shenzhen. Quindi fondamentalmente io non perderei tempo a riflettere se queste cifre corrispondono. In grandi linee sì. Ecco, le cifre sono quelle. La domanda è come l'ha fatto, la domanda è perché è riuscito a farlo così bene, e qui c'è da dire che essendo la Cina il paese che è autoritario e di grande controllo e di grande ordine, è imperativo, o è stato imperativo per la Cina controllare questa epidemia, perché questa epidemia, questa pandemia, è stato uno di quei potenziali fattori che eventualmente avrebbero potuto portare disordine, e la Cina non teme niente di più che il disordine. Ecco, riuscire a controllarlo in quel sistema è stato assolutamente un'esigenza per il governo cinese. Lo ha fatto con i suoi mezzi, lo ha fatto anche bene, è riuscito, esattamente come peraltro sono riusciti però anche altri paesi come Taiwan e la Corea del Sud, questo è interessante da notare. Comunque, certo. Sì, ecco, le cifre sono quelle, penso.
Ecco, naturalmente poi parleremo anche dei rapporti con la Svizzera, altri temi, del modello cinese, anche come definirlo. Volevo ancora rimanere un po' su questo aspetto, perché quello dell'informazione, forse perché io sono giornalista, dunque mi preme particolarmente, e volevo sentire sia Giunco Terao sia Gabriele Battaglia. No, abbiamo sentito proprio l'altro giorno una notizia che dice questo: è stata sconfitta in Cina la povertà assoluta. Allora io non so chi e come si può verificare questa cosa, cosa significhi, ma ecco, per esempio questo è un annuncio che credo possa essere preso con le molle, anche perché sappiamo che l'anno prossimo ci sarà un anniversario importante, credo i 100 anni del Partito Comunista Cinese. Allora Giunco Terao e Gabriele Battaglia, questo tipo di notizie, no? Dove praticamente ci si dice che sta andando tutto meglio in Cina sostanzialmente, mentre noi queste cose le vediamo in altro modo, abbiamo per esempio un approccio rispetto alla povertà, disuguaglianze sociali, che è molto articolato, ci sono dei dibattiti, delle critiche. Qui arrivano praticamente dei comunicati stampa. Questa notizia, per esempio, molto concreta, no? Non c'è più povertà assoluta in Cina. Cosa vuol dire? Cioè...
Vado io?
Sì, prego.
Sì, allora, questa è una notizia che più che da prendere con le molle è da prendere come una mezzo... comunicato della propaganda del governo cinese, nel senso che cosa significa non c'è più la povertà? Significa che secondo determinati criteri adottati dal governo cinese, le ultime, quindi l'antitesi è questa, le ultime 9 province che ancora risultavano, secondo questi indicatori, poveri, ufficialmente poveri, non lo sono più. Però ecco, bisogna stabilire che cosa significa povertà. Secondo gli standard del governo non lo è più, quindi non sono più poveri, o perlomeno classificati come poveri. Ovviamente, appunto, in vista dell'anniversario che citavi tu, questo era un obiettivo da raggiungere, e quindi, come dire, lì non è che si possono andare a vedere, a controllare che tutti gli indicatori effettivamente siano stati raggiunti, tutti gli obiettivi siano stati raggiunti, e va bene, se il governo cinese dice così, è così, nel senso, secondo i suoi criteri la povertà non c'è più. Questo non significa che la gente non soffra più, siano tutti, appunto, vivano nel benessere, o che siano improvvisamente, ci sia improvvisamente una classe media diffusa in Cina. Questo ovviamente no, lo sappiamo, è un, appunto, citavi prima che nella classifica del PIL pro capite è al 70, non mi ricordo, insomma,
72esima posizione, sì. Sì, sì, circa, diciamo, perché, comunque tra i paesi, insomma, reddito medio,
sì,
medio basso,
perché,
ecco,
non dimentichiamo che la Cina è per molti versi ancora un paese in via di sviluppo, ecco, per quanto sia una grande potenza economica, e al suo interno ancora moltissime disuguaglianze.
Ecco, allora spendiamo proprio qualche parola prima di andare su altri temi, proprio sulla vita quotidiana, sia Gabriele Battaglia, Mauro Frigerio. Brevemente, cosa si può dire? Cioè, com'è che vive il cinese medio, quello che magari non vediamo in televisione, non fa una vita spettacolare, vive nelle campagne o va a lavorare in fabbrica? La sua qualità di vita, Mauro Frigerio, poi Gabriele Battaglia.
Io differenzierei fra le persone che vivono, ecco, nelle città, nelle grandi città, e le persone che vivono fuori, in provincia, nelle valli. Lì si trova ancora assolutamente povertà, si trova una povertà immensa anche per i nostri standard, anche se è una povertà chiaramente molto meno grave di quanto non lo fosse ancora 20-30 anni fa, prima del boom economico. In città la vita, direi, soprattutto nelle grandi città, è paragonabile ai nostri standard. Le persone vivono in modo agiato. Vivere in modo agiato è anche un aspetto molto importante per ogni cinese, mostrare ai vicini che si è diventati qualcuno, si è raggiunto una certa ricchezza, è altrettanto importante, quindi si vive relativamente bene. Questo è il mio ricordo, forse Gabriele può aggiungere qualcosa.
Ecco. Gabriele Battaglia.
Sì, le città cinesi sono degli universi, sono delle megalopoli, almeno quelle più grandi, in cui c'è dentro un po' di tutto, mi sento di dire questo. Per cui abbiamo dei luoghi dove i redditi, ma anche lo stile di vita, sono più alti di quanto sia il reddito, lo stile di vita medio dalle nostre parti, e invece luoghi che sembrano ancora, come diceva Mauro Frigerio, molto arretrati. E qui torno sul fatto che la Cina è sia un paese in via di sviluppo, sia un'economia evoluta per molti aspetti, tant'è vero che poi politicamente gioca molto su questa ambivalenza, e cioè quando fa comodo loro si pongono, no, la diplomazia cinese come il capofila dei paesi in via di sviluppo, oppure in sede WTO per esempio sono interessati a farsi considerare ancora un paese in via di sviluppo, d'altra parte invece però chiedono, vogliono che gli si riconosca lo status di paese, di superpotenza globale in altre situazioni. Comunque nelle città c'è proprio un po' questo spirito che anche chi si trova ancora in situazioni più povere di quelle standard dalle nostre parti, però ha un ottimismo diverso, perché, e questo è abbastanza vero, hanno comunque la prospettiva che se non loro, magari i loro figli o nipoti beneficeranno di qualcosa, si sentono ancora, come dire, in una fase di boom, a differenza invece del pessimismo pervasivo in buona parte di Occidente. Questo è, diciamo, è sulla non tanto sul benessere immediato, la società del benessere moderato è uno degli slogan di Xi Jinping, ma non tanto sul benessere di oggi, ma quanto sulla prospettiva del benessere di domani, il Partito Comunista Cinese gioca molto del suo consenso, e dobbiamo insistere su questo fatto, c'è consenso.
Ecco, questo è un fatto importante, poi vedremo anche qualche ombra. Volevo rivolgere la prossima domanda a Alessandra Gianella, prendendo spunto da un intervento di un ascoltatore o un'ascoltatrice, non so, che ci scrive questo. Buongiorno, non abbiamo mai avuto paura del dominio economico e politico americano, perché dovrebbe farci paura un dominio cinese? Sono peggio i cinesi? Questa è la domanda alla quale io ne aggancio una mia. Lei, l'abbiamo detto, lei è una rappresentante del Partito Liberale, dunque ha una visione del mondo liberale, è legata a, diciamo, una tradizione che è quella nostra della democrazia liberale. La Cina è più uno stato comunista che ha abbracciato l'economia di mercato oppure un paese capitalista governato da una dittatura? Ecco, cosa risponde a questa interrogativa?
Inizio dalla prima domanda. Allora, è chiaro che gli Stati Uniti come cultura sono più vicini alla nostra, e da questo punto di vista immagino che quindi faccia un po' meno paura la diversità. Se si pensa alla Cina, chiaro, la Cina è una cultura molto diversa, e quindi questo può portare a dei pregiudizi o a una sorta di paura verso questa cultura che conosciamo meno. È vero che noi come Svizzera, appunto, siamo stati uno dei primi paesi occidentali a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, quindi in questo senso abbiamo fatto un passo avanti. Il sistema cinese, come è stato ricordato prima, ha chiaramente un grosso controllo su tutto il territorio, visto che è un territorio anche così vasto, per mantenere anche una certa stabilità. Da parte svizzera c'è stato un momento dove si temeva un po' la questione delle acquisizioni di aziende nostre da parte cinese, perché si sa che comunque i cinesi hanno delle mire espansionistiche un po' in tutto il mondo. Questo è anche il sogno cinese di Xi Jinping, di diventare questa superpotenza entro il 2049. Quindi in questo senso sono state sollevate delle preoccupazioni anche in Parlamento a Berna, proprio per cercare di avere almeno una reciprocità anche in questo aspetto delle acquisizioni. Quindi ecco, una cultura diversa che può spaventare, ma purtroppo, e lo dico perché io ho vissuto e studiato e lavorato in Cina, ci sono anche tanti pregiudizi, proprio perché è un paese lontano e che spesso magari è un po' difficile da capire e da afferrare.
E la seconda parte della domanda, diamo una definizione un po' ideologica, no? È un paese capitalista o un paese comunista? In sostanza, è un paese capitalista con un partito unico, una versione, diciamo, autocratica del capitalismo, con la libertà di mercato ma senza libertà politica, libertà di idee, oppure è un paese comunista che ha abbracciato comunque forme di libertà economica abbastanza chiare, no? Soprattutto adesso, tra l'altro, alla luce di questo accordo che ha dato un po' spunto a questa puntata di Mille Voci.
Sì. Ma è sempre difficile poi trovare la definizione esatta, perché è molto particolare. Certamente è un paese comunista, il Partito Comunista è l'unico partito. Chiaramente ha aperto i suoi orizzonti, e quindi da un punto di vista economico è sicuramente un paese che cerca di investire in tutto il mondo. Dal punto di vista, appunto, espansionistico ha fatto molto, se pensiamo, non lo so, i porti nel mondo, in vista anche di questo progetto della Via della Seta. Quindi c'è l'esempio dello Sri Lanka, c'è l'esempio della base militare in Djibouti, c'è l'esempio del porto del Pireo. Quindi è un paese che al suo interno controlla, chiaramente comunista, però con un approccio veramente di espansione, di economia, di diventare la superpotenza sia dal punto di vista economico, ma penso anche dal punto di vista soprattutto della digitalizzazione, ecco, della tecnologia.
Ci ritorneremo, perché lei ha citato la Via della Seta, ci sono molti paesi, lei ha citato il porto del Pireo, dunque la Grecia, ma anche in Africa, così, che si stanno indebitando, e se sono indebitati hanno delle grosse difficoltà, e che dunque dovranno alla Cina parecchio, e dunque è un bel punto di domanda. Un ascoltatore o un'ascoltatrice ci chiede quante ore lavorano al giorno, quanti giorni di vacanza all'anno hanno i cinesi. Gabriele Battaglia, diritti dei lavoratori, vacanze, tutte queste cose qua che per noi sono fondamentali, lì cosa si può dire?
Allora, distinguerei tra il tema dei diritti dei lavoratori. In Cina, come si sa, non esistono sindacati indipendenti. Non esistono sindacati indipendenti, e anzi, in una prossima adesione della Cina in quell'accordo di libero scambio per il Pacifico, che non è quello appena siglato, ma quello dove inizialmente c'erano anche gli statunitensi e che adesso invece ci sono i giapponesi e così via, e altre economie, dopo che Trump se ne è chiamato fuori. Bene, in un possibile approdo della Cina a questo accordo, uno dei problemi è proprio quello della libertà sindacale, e sarà molto interessante vedere come la Cina affronterà questo nodo. Ma detto questo, se parliamo di diritti dei lavoratori, quindi non ci sono così come li intendiamo noi. Però d'altro canto poi bisogna distinguere tra quante ore di lavoro fanno al giorno i cinesi, perché lì c'è anche una componente volontaristica. Io mi ricordo la mia insegnante di cinesi tanti anni fa dice: i cinesi lavorano sempre. È vero, più o meno in maniera efficiente, devo dire, però è vero che le ore di lavoro non sono un problema da quelle parti. Dopodiché è chiaro che dal punto di vista dei diritti del lavoro ci troviamo in una situazione completamente diversa rispetto a noi.
Certo, certo. Allora, anche a Gabriele Battaglia, che è un attento osservatore, lo so che certe volte sembrano delle questioni magari non fondamentali, però il dibattito c'è, no? Capire un po' qual è il modello cinese, se possiamo dire che è un modello comunista coperto da forme di capitalismo abbastanza avanzate, oppure se è un modello capitalista che è di comunista soltanto partito unico, in cui tra l'altro ci sono delle differenze sociali gigantesche, perché ci sono degli ultramiliardari e poi ci sono persone molto povere. Infatti abbiamo visto che il prodotto interno lordo pro capite è relativamente basso, Gabriele Battaglia. Allora, è un paese comunista? Domanda più semplice ancora.
Guarda, mi occupo di Cina da 15 anni e mi arrovello su questa domanda da 15 anni. Allora, io posso dire solo questo, non lo so ancora, però bisogna dire questo: mentre in un modello occidentale, diciamo così, neoliberale o neoliberista, io credo che gli stati, quindi l'elemento, la politica, sia una funzione degli interessi del capitale, detto molto in soldoni, cioè gli stessi gruppi dirigenti sono un'espressione degli interessi del capitale. In Cina no, è il contrario, cioè io credo che il capitalismo sia uno strumento, una cassetta degli attrezzi per conseguire quel risultato che vanno cercando da un secolo e mezzo, e cioè quello di diventare un paese sviluppato, un paese evoluto. C'è stato il socialismo prima. Io ricordo molto questa immagine che ho avuto un anno fa quando celebravano i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese. Io mi trovavo in un villaggio nella periferia di Pechino e davanti alla televisione uno di questi signori anziani, commuovendosi quasi di fronte alla parata che c'era in piazza Tiananmen che facevano vedere in televisione, disse: Mao Zedong ci ha dato la dignità, ci ha fatto rialzare in piedi, no? Quindi la dignità politica. Deng Xiaoping ci ha fatto fare i soldi, e questo qui, indicando in televisione Xi Jinping e quasi commuovendosi, diceva: ci farà diventare di nuovo grandi. Ecco, loro, c'è una continuità in questo percorso che per noi invece rappresenterebbe modelli completamente diversi dal socialismo maoista di fino alla fine degli anni 70 a poi questo ipercapitalismo che abbiamo visto da Deng Xiaoping in poi. Quindi ecco, è tutto molto più fluido, e mi dispiace di non aver dato una risposta netta.
Forse il fatto di non dare una risposta netta è la risposta migliore, perché chiaramente ci sono degli elementi, come abbiamo capito, più complessi e che non possono essere riassunti in una sentenza definitiva. Vi propongo di ascoltare un brano, così io guardo un po' i messaggi che ci hanno scritto i nostri ascoltatori, poi riprendiamo la nostra discussione sul tema che è riassunto appunto nel titolo di questa puntata: dobbiamo aver paura della Cina?
Love to be a ray of hope coming through the blue. When it all gets darker, then the whole thing falls apart, I guess. It doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifting, lifting, lifting.
Allora, sono numerosi messaggi, non riesco a leggerli tutti naturalmente, ma prendiamone alcuni, due che vanno nella stessa direzione. Dicono questo: noi occidentali abbiamo sfruttato la manodopera cinese per decenni, adesso che loro stanno rivendicando uno stile di vita più elevato, stiamo qui a scandalizzarci. Siamo noi europei che dovremmo cambiare il nostro modo imperialistico di vedere il mondo. Buon lavoro, saluti Christian. Dunque, un intervento chiaro, interessante. Non dimentichiamo un altro messaggio, che la Cina ha un grande bisogno di rivalsa se consideriamo le umiliazioni subite nell'arco dei secoli passanti da parte del mondo occidentale. Dunque, due interventi tra i tanti che vanno nella direzione un po' di rispondere in modo negativo al nostro punto interrogativo: se dobbiamo aver paura della Cina. No, in realtà stanno cambiando delle cose e noi siamo forse abituati a avere una posizione centrale a livello mondiale, no, un po' il retaggio del periodo coloniale. Sta di fatto però, e questo è un capitolo anche brevemente vorrei comunque toccare, che c'è un grosso problema di repressione di diritti umani, quello in particolare, ma non solo, degli uiguri dello Xinjiang, con dei campi di concentramento. Insomma, sono delle cose che per esempio in Svizzera hanno suscitato forti reazioni. Anche qua mi rivolgo in particolare ad Alessandra Gianella, anche a livello di rimettere in discussione certi accordi commerciali, quegli accordi di libero scambio che ci sono tra il nostro paese e la Cina. Ci sono delle organizzazioni dei diritti umani che dicono: sì, insomma, non guardate in faccia alla realtà, stiamo trattando con un paese che palesemente viola principi fondamentali dei diritti umani, in particolare con questa minoranza musulmana, ma non solo, non c'è la libertà di stampa, non ci sono delle libertà civili, eccetera, eccetera. Allora, cosa rispondere? Pecunia non olet, cioè comunque di fronte al business è meglio chiudere un occhio entrambi.
No, questo assolutamente no. È chiaro che come Svizzera dobbiamo trovare questo equilibrio tra, da una parte, gli interessi economici e dall'altra la questione dei diritti umani. Come ricordavo prima, grazie a queste nostre buone relazioni, noi abbiamo un dialogo proprio sui diritti umani che mi sembra adesso esista già dal 91. E regolarmente ci si trova appunto con la Cina proprio per discutere di questi punti, e 2 settimane fa in questo incontro sono stati affrontati questi temi. La differenza rispetto ad altri paesi è che noi affrontiamo questo tema e grazie alle buone relazioni abbiamo, diciamo, una via privilegiata. Chiaramente alla Cina quello che non piace è l'affronto, diciamo, pubblico molto forte, e le critiche che arrivano dall'estero, perché spesso loro ripetono quello che, diciamo, succede all'interno del paese a livello di politica interna è un po' affare nostro. Quindi su questo punto penso che noi come Svizzera rispetto ad altri paesi abbiamo un tavolo di discussione privilegiato, è un punto sicuramente fondamentale. Ricordo che il Consiglio federale ha in corso questa nuova strategia sulla Cina, che penso presenterà entro la fine dell'anno, e anche nei suoi rapporti di politica estera, comunque questo tema è sempre affrontato e, come dicevo, c'è questo dialogo sui diritti umani che permette proprio di affrontare questi temi molto importanti.
Ecco, rilancio brevemente con lei, perché lo abbiamo detto, lei lo ha ricordato in apertura, la Cina è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Volevo chiederle anche sul Canton Ticino, se nel cantone che lei rappresenta anche in Gran Consiglio naturalmente, se c'è un interesse particolare, si può dire qualcosa, può spendere qualche parola sul Canton Ticino e la Cina, è tra il micro e il mega macro, diciamo, no? Un paese di 1.300.000.000 di abitanti, poi questo cantone che ne ha 300.000, 350.000.
Certo, allora il Canton Ticino ha, diciamo, un accordo di collaborazione con una provincia dello Zhejiang già da diversi anni e la città di Lugano in particolare ha anche lei diversi accordi, ha uno scambio studentesco con la città di Hangzhou, ci sono varie collaborazioni. E poi penso anche in futuro ci sarà uno sviluppo ulteriore, perché anche da parte di diversi imprenditori ticinesi c'è un interesse proprio ad avere più relazioni con la Cina. Dal punto di vista del turismo, ricordo che per esempio Interlaken, Lucerna sono dei posti dove arrivano tantissimi turisti cinesi. Se non sbaglio, nel 2019 abbiamo avuto quasi in Svizzera 2 milioni di pernottamenti. Da questo punto di vista il Ticino chiaramente deve probabilmente recuperare un po', perché solitamente noi siamo un po' una via di transito tra Milano e la Svizzera interna, quindi riuscire ad attirare i turisti cinesi sul nostro territorio, visto che abbiamo tantissime belle cose da offrire, è sicuramente un punto su cui lavorare. Però ecco, penso anche alla pandemia, la Svizzera ha ricevuto anche diverse mascherine in regalo come supporto, anche grazie a queste relazioni che sono solide, e quindi sicuramente anche per il nostro cantone penso che ci sono delle ottime prospettive.
Allora, ci sono anche molte domande sulla pandemia, magari le lasciamo alla fine perché non era proprio il tema, però è fondamentale. Poi, visto che i nostri ascoltatori vi sollecitano anche su quello, vi porrò alcune domande. Volevo comunque chiedere a Junko Terao, per rimanere sul fronte, diciamo, dell'economia e del presunto imperialismo. Ecco, stiamo assistendo alla nascita di un nuovo imperialismo. Dopo il secolo americano siamo di fronte al secolo cinese. Abbiamo parlato della via della seta e anche dei problemi che pone però ad alcuni paesi, perché sì, i cinesi arrivano, costruiscono, comprano, ma poi ci si indebita e in un modo o in un altro questo bisognerà poi ripagarlo.
Esatto, esattamente. E sì, la nuova via della seta, questo mega piano di investimenti per creazione di infrastrutture un po' in tutto il mondo, è effettivamente sì lo strumento di quello che, se vogliamo chiamarlo così, è una sorta di nuovo imperialismo, così perlomeno recita la narrazione che prevale, ecco, che è prevalsa negli ultimi anni rispetto alla Cina. Non so se sia un nuovo imperialismo, facesse chiamarlo davvero nuovo imperialismo. Di sicuro è una strategia molto aggressiva, come economicamente e quindi anche politicamente aggressiva, e di cui pagano poi le conseguenze più pesanti, come diceva lei, i paesi meno apprezzati, insomma, ecco, le economie più fragili. Appunto, prima qualcuno citava lo Sri Lanka, l'indebitamento dello Sri Lanka per il porto di Ambantota, oppure il porto di Gwadar in Pakistan, o la Birmania, insomma, le economie più fragili ovviamente trarranno benefici dal fatto che la Cina sta costruendo, ha già costruito in parte infrastrutture fondamentali per la popolazione e per l'economia, però certo c'è la cosiddetta trappola del debito in cui molti rischi sono già caduti o rischiano di cadere, insomma. Sì.
Allora, Mauro Frigerio, no? Abbiamo sentito queste quelle che possono essere anche delle inquietudini, no? Per questo nuovo imperialismo, possiamo dire che c'è stato naturalmente la storia è la storia recente, è la storia anche degli ultimi secoli, è un alternarsi in fondo di potenze che prendono il potere, la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda prima, poi gli Stati Uniti, il secolo americano che continua, perché non bisogna dimenticare che gli Stati Uniti sono nettamente ancora il primo paese al mondo anche per l'economia, ma quello che può porre qualche, diciamo, che può porre qualche problema e può ispirare, suscitare qualche dubbio, è anche un po' il modello sociale, no? E qua si stanno esportando naturalmente delle materie, dei prodotti manufatturieri, eccetera, eccetera. Però c'è anche un modello che tu hai conosciuto bene, avendo vissuto lì, che riguarda anche delle cose fondamentali per noi. Abbiamo sentito prima parlare Gabriele Battaglia degli orari di lavoro, queste cose, del rapporto che abbiamo col tempo libero, ma anche la libertà di pensiero, il controllo sociale, tutte cose che inquietano un po', perché in Cina l'impressione è che si vada in un altro senso rispetto al retaggio della società che noi abbiamo ereditato anche dalla rivoluzione francese, dall'illuminismo, cioè sostanzialmente la democrazia liberale alla quale teniamo molto, è liberale in senso lato, cioè separazione dei poteri, libertà personali, libertà di pensiero, eccetera eccetera. Questo è qualcosa che può inquietare, tu che hai vissuto lì e che adesso vivi a Zurigo.
Oh sì, io penso e capisco chi si inquieta di fronte a questo, anche per un motivo molto molto semplice, riassunto in una frase: il sistema cinese, lo Stato cinese, persegue fini completamente diversi dai nostri, è una forma statale completamente diversa dai nostri, è assolutamente capitalistica dal punto di vista economico e politicamente, però si basa ancora su un retaggio storico comunista antico di Mao, che a sua volta fa presa sulle persone, soprattutto sulle persone, diciamo, più semplici, le persone della provincia, le persone che appoggiano soprattutto il governo, anche se è vero che molti, come citava Gabriele Battaglia prima, appoggiano questo sistema in Cina. È un paese, la Cina oggi, che ha effettivamente un modo di funzionare molto diverso dal nostro, al sistema di punti sociali, ricordiamolo, diciamolo, che riesce ormai a controllare l'individuo in ogni suo frangente, in qualsiasi momento, grazie ai cellulari, grazie ai sistemi di riconoscimento facciale, ai controlli bancari che vengono intrecciati con queste informazioni, con i movimenti, ecco, nella città, ai social media strettissimamente controllati dalla censura. Grazie a tutto questo, chiaramente, il cittadino diventa trasparente, vive in questo modo, per il momento lo accetta, non sapremo fino a che punto. Interessante, tra l'altro, se posso fare una parentesi, anche i cinesi che vivono oltreoceano, quelli che che studiavano in America prima della pandemia, aspetto interessante, appoggiavano anche dal di fuori questo sistema. Questo è un fatto che è ancora difficile da capire per noi, ma questa è la realtà che guida oggi la Cina, ecco, verso l'interno, e che probabilmente la guida anche verso quella che è la sua politica espansionistica, sì, d'accordo, imperialistica, non so, sì, per certi aspetti sì, dal punto di vista economico indubbiamente espansionistica, neocolonialistica se si vuole, ma tutti questi termini però, ecco, sono un po' legati a una storia che non abbiamo più. La Cina è un paese che in 30-35 anni ha avuto un boom economico come non lo abbiamo mai visto prima su questo pianeta, quindi siamo di fronte a una situazione nuova e penso che avremo bisogno anche di terminologie nuove per definirla e capirla.
Gabriele Battaglia, un ascoltatore, un'ascoltatrice, ci parla dell'impatto ambientale devastante di questo modello economico, e poi ci sono altri interventi dicendo che il problema in realtà siamo noi, perché compriamo, diciamo, cose non necessarie, dunque produzione a basso costo, cerchiamo sempre di comprare delle cose che costano poco, non facendo attenzione alla qualità, e dunque alimentiamo questo modello che dal punto di vista ambientale, questo modello consumistico, è devastante. Forse c'è da spendere qualche parola sull'aspetto ambientale della Cina, perché non è neanche così evidente, no? Ci sono anche degli sforzi, sappiamo che per esempio la Cina produce molti pannelli solari, anzi credo che sia il primo paese al mondo. Ecco, cosa dire su questo aspetto centrale, fondamentale, perché riguarda chiaramente il pianeta intero, tutti noi?
possiamo partire da questo presupposto. La Cina si è quasi autodistrutta dal punto di vista ambientale per entrare in quella che chiamiamo globalizzazione, fornendo beni, merci a basso costo a tutto il resto del mondo, no? La famosa teoria della fabbrica del mondo. E sono stati i capitali stranieri a creare la industrializzazione, l'inizio della grande industrializzazione dei prossimi 40 anni. La Cina è stata ben contenta di ricevere da fabbrica del mondo per il resto del mondo, creando il boom economico da un lato, creando la devastazione ambientale dall'altro. Ma questa storia forse è già passata, perché quello che sta cercando di fare la Cina adesso è quello di andare oltre, creare produzioni ad alto valore aggiunto non più inquinanti. Non è un caso, e parlo, ci sono tantissime cose da dire su questo tema, ma fermiamoci alle notizie degli ultimi giorni. Stiamo assistendo a per certi versi inquietante catena di fallimenti di imprese, grandi imprese di Stato nell'ultimo mese in Cina, che erano soprattutto le grandi imprese di Stato inquinanti. Ecco, sembra che il governo cinese le lasci, cosa che prima non aveva mai fatto, le lasci fallire. Questo vuol dire molto, vuol dire che già stanno pensando che il prossimo sviluppo cinese non passa più attraverso quello, passa quindi attraverso la tecnologia, passa attraverso la competizione sul più alto livello delle produzioni. Ed è qui che si innesta difatti la guerra commerciale voluta da Donald Trump, del quale si può dire qualsiasi cosa, ma che non avesse capito come fare la guerra alla Cina, questo ecco forse no. Anche se poi non credo abbia ottenuto così tanto. Però è questo proprio il punto. La Cina cerca sempre di ragionare da un certo punto di vista sulla stabilità interna sociale, no? Quindi se c'è troppo inquinamento, se c'è devastazione, se ci sono i famosi villaggi del cancro, così erano chiamati, perché la gente lì moriva in altissime percentuali di cancro, bene, questo è anche un problema di stabilità sociale. Dall'altro lato, dal punto di vista dello sviluppo economico, dobbiamo tenere insieme queste cose. Bene, come facciamo il prossimo salto nello sviluppo economico? Cerchiamo di liberarci da quelle produzioni inquinanti e andiamo altrove. Ed è qui che si innesta la grande concorrenza che vedremo nel futuro con noi nell'Occidente.
Lo abbiamo detto, ci sono molte domande anche che riguardano il Covid. Ci sono delle domande specifiche che sono rivolte alla co-presidente della Camera di Commercio Svizzera-Cina, Alessandra Gianella, che è qui con noi, con gli altri tre ospiti. Direi alle persone che vogliono rivolgere delle domande molto puntuali, molto specifiche, di rivolgersi direttamente a lei. Non possiamo dare la parola su delle... lo faremo volentieri, ma non abbiamo tempo di entrare nei dettagli dei diversi accordi, dei diversi settori. Una domanda però che mi sembra importante per accennare perlomeno la questione del Covid, alla pandemia globale. C'è chi si pone la domanda, dice, c'è molta ruggine tra gli ascoltatori per questo, perché dice, insomma, in sostanza è colpa loro e noi siamo qua a soffrire, loro come detto cominciano a riaprire le discoteche eccetera, ma una domanda abbastanza credo importante questa, ma visto che tutte queste pandemie che negli ultimi decenni sono venute dalla Cina sono di natura animale, no? Legate alle abitudini alimentari, magari alla deforestazione, i wet market, questi mercati dove ci sono animali vivi, morti, eccetera. Ma cosa si sta facendo dopo la pandemia? Si sta facendo qualcosa o dopo questa pandemia, per colpa dei cinesi, così ci chiedono, ce ne saranno altre? Gabriele Battaglia e poi Giunco Terrao su questo aspetto, perché cioè, va bene la crescita, eccetera, però insomma qua noi stiamo soffrendo, dicono alcuni ascoltatori, per colpa dei cinesi, e l'impressione è che non abbiano cambiato in nulla il loro rapporto, per esempio, con gli animali, col cibo.
Allora, io non entro nel merito del discorso soffriamo la pandemia per colpa dei cinesi, perché è molto opinabile dal mio punto di vista. Però,
sì, sì, andiamo, questo, però andiamo sull'aspetto, diciamo, ecco, cosa si sta facendo?
Andiamo sull'aspetto degli animali. Allora, di fatto i mercati di animali vivi, a mio avviso, ci saranno sempre, perché fanno parte proprio della cultura non solo cinese ma asiatica, che vogliono il cibo fresco, vogliono vederlo vivo per poi poterlo comprare e ammazzare lì sul posto. Diverso è il discorso di quei mercati dove sotto banco si vendono gli animali strani, diciamo così, quindi quelli che possono trasmettere l'anello di trasmissione tra i pipistrelli delle caverne e poi l'essere umano, lo spillover. Ecco, quelli sono stati messi fuori fuori legge, ma ci sono ben ragioni, ci sono delle ragioni sociali perché continua questo commercio, e il fatto che c'è una nuova borghesia in ascesa che crea, che dice, che ritiene distintivo mangiare animali strani che ricordano tutta una serie di simboli della cultura cinese, e dall'altra parte i contadini impoveriti che sbarcano il lunario vendendo anche questi animali strani appunto a questa nascente borghesia. Eliminando tutta una serie di problemi sociali, probabilmente verrà meno anche questo mercato, unendo questo certamente a un maggiore controllo. Il governo cinese sembra che abbia fatto adesso tutte delle nuove leggi sull'eliminazione di questo commercio di fauna viva selvatica, e stiamo a vedere che sviluppi avrà tutto ciò, ma sono, insomma, lì ci sono delle priorità. Si rendono conto che la priorità è non correre mai più il rischio che si sviluppino epidemie di questo tipo, io credo che faranno un giro di vite piuttosto duro.
Ecco, mi sembra una risposta molto esaustiva, per cui mancano pochi minuti, due domande velocemente su due altri temi, da prima ancora Alessandra Gianella, poi Giunco Terao. Allora, Alessandra Gianella, anche Giunco Terao può rispondere a questa domanda. Una signora, Monica, ci scrive: sono ricchi perché vendono in tutto il mondo porcherie, io non sono una loro cliente. Cosa rispondere? Ci sono solo porcherie, ci sono solo prodotti cheap a basso costo che inquinano, non valgono niente, oppure la Cina è anche altro?
Ma sicuramente in questo senso c'è stata, diciamo, un po' una transizione, perché inizialmente è vero, la Cina comunque era riconosciuta per la produzione di diversi prodotti a dei prezzi molto vantaggiosi, però come è stato detto anche prima nel dibattito, la Cina anche proprio per una questione di reputazione, perché per lei è fondamentale avere comunque una buona reputazione, sta veramente spingendo su nuove tecnologie, sul valore aggiunto, perché comunque ha capito che anche il suo modello di sviluppo economico non può rimanere quello di alcuni anni fa, quindi in questo senso secondo me c'è in atto un grosso cambiamento, e ricordo appunto soprattutto dal punto di vista tecnologico, a livello di tecnologie sono avanti veramente anni luce rispetto a noi. Io ricordo quando studiavo nel 2006-2008, già a quei tempi c'erano le app per, non so, chiamare il taxi o per facilitare la vita di tutti i giorni, quindi ecco, c'è un po' questa percezione ancora molto negativa, però secondo me l'evoluzione invece è positiva, e stanno veramente puntando sia dal punto di vista ambientale, come è stato ricordato prima, ma anche proprio sui prodotti, sulla tecnologia.
Giunco Terao, ultima domanda, un'ascoltatrice ci dice: stanno comprando tutta l'Africa, ritorniamo un po' alla discussione di prima, è vero, è proprio così, l'Africa dopo aver subito anche gli aspetti più negativi, più duri del colonialismo europeo, adesso deve far fronte a un'altra situazione poco, diciamo, con molte ombre e poche luci?
Beh, sicuro i paesi africani appartengono alla categoria di quelle economie poco attrezzate e più fragili, per cui sì, sono le più esposte al pericolo di indebitarsi con la Cina, e quindi sì, insomma, è un po' brutale dire si stanno comprando l'Africa, però
è un
sicuro...
È un problema con il quale molti paesi africani dovranno e devono già fare conti. Siamo in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti, lo ricordo: Alessandra Gianella, Mauro Frigerio, Gabriele Battaglia e Giunco Terao. È stata una discussione, credo, che ci ha permesso perlomeno di portare avanti alcune delle tematiche più importanti che riguardano il commercio, che riguardano la vita quotidiana, che riguardano l'ambiente, che riguardano i diritti umani, eccetera eccetera, sulla Cina, questo immenso continente, che chiamiamolo così, è un assaggio. Naturalmente la discussione andrà avanti, mi sembra che i nostri ascoltatori ci hanno aiutato a capire un po' di più. Domani Mille Voci ritorna con Nicola Colotti, da Roberto Antonini, Tiziano Trotto e Michela De Pedrini. Grazie, buona giornata a tutti.
Mille Voci.